State per ascoltare Radio Fucino, i podcast realizzati dalla prima A del Liceo Classico Torlonia di Avezzano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
Il caso di Manuela Orlandi è un caso che per molti anni ha allarmato e coinvolto tutto il paese italiano, in particolare lo Stato del Vaticano. I primi di gennaio del 2023, 40 anni dopo l'accaduto e 8 anni dopo l'archiviazione, il caso della ragazza quindicenne viene finalmente riaperto. Ciò che ha portato la magistratura del Vaticano a prendere questa decisione è principalmente dovuto ad una serie di istanze presentate durante gli anni dal fratello della vittima, Pietro Orlandi, che ha cercato per tutto questo tempo di ottenere una collaborazione da parte dei papi in carica e dello stesso Stato del Vaticano. Un altro motivo che sicuramente ha spinto alla riapertura è la scoperta di un audio, risalente al 2009, di un sodale dell'ex boss della banda della Maiana, Renato De Pedis, che lancia nuove e pesanti accuse nei confronti del Vaticano, che riteneva a conoscenza dell'accaduto e addirittura la causa della scomparsa di Emanuela. L'audio uscì in seguito alla docuserie Vatican Girl, uscita su Netflix nel 2022, serie che riporta tutte le vicende del caso, le informazioni raccolte, il punto di vista dei fratelli di Emanuela e come è stato gestito il tutto dalle autorità. Altre novità sul caso si hanno grazie ad una lettera che Ali Akça, autore dell'attentato a Papa Giovanni Paolo II nel 1981, scrive al fratello di Emanuela, raccontando la sua versione dei fatti sul rapimento della giovane cittadina vaticana. Secondo questa lettera, Emanuela sarebbe stata al centro di un intrigo vaticano e il suo rapimento era collegato a quello di Mirella Gregori, ragazza scomparsa poco tempo prima. L'uomo continua poi dicendo che la ragazza, dopo che il governo vaticano decise il suo rapimento e lo fece seguire da uomini del servizio segreto vaticano vicinissimi al Papa, è stata presa in consegna da alcune suore. Il fratello di Emanuela giornalmente cerca nuove piste e prova a collegare quelle che già ha a sua disposizione e finalmente, dopo molti anni, potrebbe avere un aiuto anche da parte dello Stato del Vaticano. Ma ripercorriamo insieme il caso che ancora oggi costituisce un grande interrogativo.
Emanuela Orlandi nasce a Roma il 14 gennaio del 1968 dal padre Ercole, commesso della prefettura della Casa Pontificia, e la madre Maria Pezzano. Abitava in Vaticano con i genitori e i quattro fratelli. Emanuela frequentava il liceo scientifico presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Aveva un notevole talento musicale e frequentava l'Accademia di Musica Tommaso Ludovico da Vittoria in piazza Santa Pollinare. Il 22 giugno del 1983, intorno alle 16, Emanuela uscì di casa e si recò in piazza Santa Pollinare per seguire le lezioni di musica, che sarebbero dovute terminare alle 19. Uscita dalla lezione 10 minuti prima, Emanuela telefona a casa da una cabina e alla chiamata risponde la sorella Federica. Emanuela racconta alla sorella di una proposta di lavoro che un uomo le aveva fatto, probabilmente prima dell'inizio delle lezioni. Era un lavoro di volantinaggio per la Avon Cosmetics durante una sfilata nell'atelier delle sorelle Fontana, che le sarebbe stato retribuito con la somma di 590 euro di oggi. Federica, insospettita, rispose alla sorella di tornare a casa per parlarne meglio con i loro genitori. In un momento seguente l'azienda Avon dichiarerà di non essere responsabile della sparizione della ragazza. Successivamente Emanuela accompagna due suoi compagni di musica alla fermata di Corso Rinascimento, presso la quale la ragazza non sale sull'autobus. Il padre Ercole, non vedendo tornare a casa la figlia, decise di recarsi con il fratello Pietro nei dintorni della scuola di musica per cercarla. Non avendo riscontri, decise di sporgere denuncia per la scomparsa di Emanuela. Denuncia che fu formalizzata però solo la mattina seguente, data la convinzione della polizia che si trattasse di un allontanamento volontario. Il giorno successivo la notizia della scomparsa divenne pubblica. E già il terzo giorno dalla scomparsa, il 25 giugno, la famiglia di Emanuela iniziò a ricevere strane telefonate di persone che sostenevano di aver incontrato Emanuela, ma di non voler collaborare. Tra queste c'era un tale Mario, che successivamente fu ipotizzato che fosse un uomo vicino alla banda della Maiana. Arrivò una chiamata anche da un uomo detto l'americano, che in cambio della liberazione di Emanuela chiedeva la scarcerazione dello stesso Ali Akça, terrorista turco che sparò contro Papa Wojtyla in piazza San Pietro. Tuttavia queste chiamate non furono mai prese in seria considerazione. Il 3 luglio Papa Giovanni Paolo II lancia un appello e chiede ai responsabili del rapimento di Emanuela la sua restituzione. Prima d'ora però non si era mai parlato di rapimento, dunque si inizia a dubitare sulle conoscenze del pontefice riguardo la scomparsa. L'11 luglio del 2005, durante la trasmissione Chi l'ha visto, arrivò una telefonata anonima che diceva che per risolvere il caso della Orlandi si doveva andare a vedere chi era sepolto nella Basilica di Santa Pollinare e controllare del favore che il Renatino fece al Cardinal Poletti. Il defunto era Enrico De Pedis, detto Renatino, uno dei capi della Banda della Magliana, la cui sepoltura nella Basilica era stata autorizzata dal Cardinale Ugo Poletti. Nel 2006 venne raccolta un'intervista di Sabrina Minardi, donna che tra il 1982 e il 1984 ebbe una relazione con De Pedis. Secondo la sua testimonianza, la donna racconta di essere andata al bar del Gianicolo, dove sarebbe arrivata una ragazza che lei avrebbe dovuto accompagnare al benzinaio del Vaticano, sotto richiesta di Renatino. Qui si presentarono Sergio, autista di De Pedis, e la governante Daniela Mobili, con a bordo Emanuela. La Minardi si mise alla guida della macchina di Sergio, dove era stata spostata la ragazza. Arrivata al benzinaio, un uomo che sembrava un sacerdote la prese in consegna. Emanuela avrebbe quindi trascorso la sua prigionia a Roma, in un'abitazione di proprietà della Mobili che si occupò di lei. In tutto ciò la governante negava di aver preso parte al rapimento. Successivamente le dichiarazioni della Minardi divennero sempre più confuse e contraddittorie e insieme all'ammissione del suo uso di droga in quel periodo portarono la procura a dichiararla una testimone inattendibile. Nel 2010 è stata resa nota l'esistenza di un altro indagato, Sergio Virtù, autista di Renatino, arrestato in seguito per altri reati, che nega però la sua partecipazione alla vicenda di Emanuela. Il 24 luglio del 2011 Antonio Mancini, pentito della banda, dichiara che la Orlandi era stata rapita dall'organizzazione per ottenere la restituzione del denaro investito nell'IOR, Istituto delle Opere Religiose. Il 14 maggio del 2012 viene aperta la tomba di De Pedis, dalla quale però non si hanno riscontri.
Nell'ottobre del 2015 è stata messa la parola fine all'indagine dell'Orlandi. In data 5 maggio 2015 la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione sull'inchiesta del caso avviata nel 2006 per via delle dichiarazioni di Sabrina Minardi e che vedeva 6 indagati per concorso in omicidio e sequestro di persona. Il 16 ottobre 2015 poi il giudice per le indagini preliminari, dopo aver analizzato le carte e aver ascoltato gli avvocati delle controparti, ha dovuto accogliere la richiesta per mancanza di prove consistenti, in quanto anche il racconto della signora Minardi divenne sempre più confuso a causa di problemi di memoria o dell'arrivo di minacce. Infine, la sesta sezione penale della Cassazione ha deciso di dichiarare inammissibile, sotto istanza del procuratore generale, il ricorso della signora Maria Pezzano, madre di Emanuela, contro l'archiviazione. Il fratello della vittima ha in seguito dichiarato: «Io resto convinto che l'unico modo per sapere la verità è che qualcuno parli, perché sia dentro sia fuori del Vaticano ci sono ancora persone che sanno, ma non hanno detto quello che sanno. Cercate dove indica l'angelo» sono alcune delle poche parole scritte in una lettera recapitata nel 2019 all'avvocato della famiglia Orlandi, Laura Sgro, come indizio per ritrovare i resti di Emanuela. Alla missiva è stata allegata anche una fotografia che condurrebbe a una vecchia tomba all'interno del cimitero teutonico. La nuova pista sulla scomparsa della quindicenne arriva a pochi mesi dal fallimento di un'altra, quella del ritrovamento di alcune ossa nell'Annunziatura Apostolica. Nei giorni successivi i familiari di Emanuela hanno presentato formale istanza al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, affinché venga riaperta la tomba sospetta, sita proprio nel cimitero teutonico all'interno delle mura vaticane. La tomba era però vuota e continuando gli scavi vennero rinvenuti numerosi frammenti di ossa, anche di bambini. Il perito d'ufficio del Vaticano aveva ai tempi concluso che i frammenti rinvenuti sono databili ad epoca anteriore alla scomparsa della povera Emanuela. I più recenti risalgono ad almeno 100 anni fa. Di qui la richiesta di archiviazione, cui Pietro Orlandi non si è rassegnato, chiedendo e finanziando una consulenza e ulteriori accertamenti. Finanziò infatti le analisi più dettagliate sui resti, concludendo che le analisi relative alla datazione delle ossa rinvenute nell'ossario attiguo al cimitero teutonico hanno evidenziato l'esistenza di alcuni frammenti ossei databili agli anni successivi al 1900, ma non appartenenti a Emanuela.
Il caso rimarrà irrisolto per 10 anni, fino a quando nel 93 i magistrati chiamano gli Orlandi perché all'interno del convento Lussemburgo c'era una novizia che assomigliava a Emanuela. La famiglia parte, ma la ragazza non è Emanuela. Tornando alla chiamata del 2005 fatta a chi lo ha visto, dobbiamo mettere in luce il fatto che nessuno, tantomeno un boss mafioso, possa essere sepolto in un luogo appartenente al Vaticano. Per essere lì o bisogna avere un permesso o bisogna aver fatto un favore speciale al Vaticano. L'anno successivo Sabrina Minardi rivelò che la macchina che prese Emanuela apparteneva al Vaticano. Dopo aver appurato ciò, chiese spiegazioni a De Pedis, il quale fece intendere però che aveva rapporti con quest'ultimo. Sembra infatti che una delle motivazioni del rapimento fosse legata a un debito che il Vaticano aveva con la mafia e che non aveva ancora saldato. Il caso di Emanuela si incrociò così con il presunto omicidio di Roberto Calvi, detto il banchiere di Dio, presidente del Banco Ambrosiano e strettamente collegato al capo della Banca Vaticana, l'arcivescovo Paul Marcinkus. Il Papa e Marcinkus prendevano soldi riciclati da Calvi, provenienti da investitori privati e dalla mafia. Parte dei soldi veniva mandata dal Papa a gruppi anticomunisti polacchi, principalmente a Solidarnosc. L'altra invece tornava al Banco Ambrosiano, che poi li restituiva agli investitori privati e con dei profitti alla mafia. Dopo la bancarotta del Banco Ambrosiano, però, Calvi fu impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri e Emanuela sarebbe stata rapita perché il Vaticano non aveva restituito parte dei soldi alla mafia. Nel 2013 Marco Accetti, il presunto americano, rivela che nell'organizzazione chiamata Ganglio, che aveva rapito sia Emanuela sia Mirella Gregori, lavoravano clandestinamente sacerdoti e preti dell'amministrazione pubblica. Dopo anni di silenzio sul caso, a 2 settimane dalla sua elezione, Papa Francesco tiene una messa nella chiesa di Emanuela, Sant'Anna. Il fratello e la madre vanno a salutarlo e il Papa gela i due dicendo: Emanuela in cielo. Però nessuno sa se l'Orlandi sia viva o morta. Perché dire allora una cosa così forte? Nel 2016 avviene il VatiLeaks, la fuga di documenti che riguardava corruzione e cattiva gestione finanziaria del Vaticano. Si verrà poi a sapere che alcuni giorni prima qualcuno con le chiavi entra e scassina una delle 14-15 grandi cassaforti, rubando dei documenti riservati e un dossier segreto su Emanuela, accompagnato con una lettera data 28 marzo 1998 con un titolo: resoconto delle spese sostenute dallo Stato Vaticano per attività relative alla città di Emanuela Orlandi. Il documento ci informa poi dei costi pagati per il vitto, l'alloggio e le spese mediche sostenute non in Italia ma a Londra dall'83 al 97. Emanuela, arrivata a Londra, sarebbe stata poi portata al 176 di Clapham Road, dove c'era un ostello solo per ragazze di proprietà dei padri scalabrignani collegato al Vaticano. L'ultima voce della lettera ci informa di 21 milioni di lire spese per attività generali di trasferimento presso Città del Vaticano con relativo disbrigo delle pratiche finali. Se ciò è vero, Emanuela sarebbe morta a Londra e la sua salma riportata al Vaticano. Nel 2018 l'arcivescovo Carlo Maria Viganò racconta all'avvocato Scrò che la sera stessa del rapimento della ragazza, alla segreteria di Stato, intorno alle 20, arriva una chiamata a Padre Panciroli da parte dei presunti rapitori di Emanuela. Di solito in un rapimento normale la prima telefonata viene fatta alla famiglia di appartenenza, in questo caso no, la prima telefonata è per il Vaticano. Qualche anno fa una delle migliori amiche di Emanuela rivelò che un paio di giorni prima della scomparsa la ragazza le racconta che durante un giro nei giardini vaticani una persona molto vicino al Papa l'aveva infastidita. Non ci sono mai state accuse di abusi sessuali all'interno del Vaticano, perché ciò riguarderebbe alte gerarchie ecclesiastiche. Emanuela sarebbe quindi una vittima sacrificale per poter proteggere un segreto che devasterebbe il potere della Chiesa. L'unica cosa certa è che tutte le strade portano al Vaticano.
Grazie per averci ascoltato, eravamo Viola, Federica, Marta e Maria Vittoria.
State ascoltando Radio Fucino, i podcast realizzati dalla prima A del Liceo Classico Torlonia di Avezzano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
Il termine droga ha 3 significati ben precisi: indica le spezie, indica alcuni farmaci e significa sostanza stupefacente. Il primo significato è collegato all'usanza nata in Asia di condire le pietanze con spezie, droghe appunto, che venivano usate per insaporire i cibi. Per quanto riguarda il secondo significato, si fa riferimento invece al valore medicinale delle droghe, che era già conosciuto dai medici arabi nell'antichità. i quali usavano sostanze ricavate dal papavero e dalla canapa come potentissimi calmanti. In seguito all'uso non terapeutico e alla scoperta degli effetti negativi associati all'uso di questi composti, la droga assume il terzo significato sopracitato e diventa sinonimo di sostanza stupefacente. L'uso di droghe come stupefacente è antico quanto il mondo ed ha toccato un po' tutte le civiltà. Infatti, fin dai tempi antichi e remoti, l'essere umano ha sempre cercato sostanze capaci di agire favorevolmente sulla mente e sul corpo, dato che nell'antichità l'assunzione o meno di sostanze psicotrope non rappresentava un problema morale e non era una questione di giusto o sbagliato. Le prime testimonianze di uso di droghe le troviamo all'interno delle pitture rupestri, dove, a volte, figuravano delle scene durante le quali si consumavano sostanze stupefacenti. Presso le società di raccoglitori e cacciatori primitive, l'uso di sostanze stupefacenti rappresentava un collegamento con la medicina e un collegamento profondo con la connessione al proprio corpo. Inoltre, l'uso di droghe era una parte fondamentale della vita religiosa, che non aveva ancora dei dogmi scritti e non aveva ancora delle divinità ben precise. In questo contesto le droghe venivano usate per i riti di visione e per mettersi in contatto con le divinità. Per quanto riguarda il consumo di stupefacenti a scopo religioso e spirituale, lo sciamanesimo è la più antica e completa forma di fusione della dimensione religiosa e della droga. L'assunzione di droga da parte dello sciamano serve per abbandonare il corpo ed incarnarsi in altri stati animali o vegetali, per trasportarlo in un'altra dimensione, da cui predire eventi o sentenze delle divinità. Per i seguaci, invece, è una forma di partecipazione comunitaria alle cerimonie e riti religiosi. Anche presso la civiltà egizia, le droghe riscossero grande successo. Gli egizi, difatti, usavano queste sostanze sia come stupefacenti, ma soprattutto a scopo medico e farmaceutico. Questi ultimi, inoltre, usavano una grande quantità e varietà di sostanze, delle quali molte psicoattive. Ad esempio l'oppio, che veniva considerato un efficace antidolorifico, la cannabis, usata contro l'ansia e altri malesseri, somministrata per inalazione o per via orale, la mandragora, usata come sonnifero, e infine l'elleboro, usato come potente anestetico. Un'altra civiltà a fare uso di droghe fu sicuramente quella sumera. In alcuni bassorilievi sono infatti rappresentate capsule di papaveri da oppio nelle mani di un sacerdote. Da ciò capiamo che questo popolo usava sostanze psicoattive non solo a scopo medico, ma anche per scopi religiosi.
Nel corso della sua storia, l'uomo ha sfruttato la natura e i suoi frutti per ricavarne sostanze stupefacenti con delle funzioni particolari. Nell'antica Grecia, soprattutto, era abituale per le persone fare uso di sostanze che fossero a scopo curativo, per superare disagi o per favorire rapporti interpersonali. Gli stessi filosofi si servivano di alcol e droghe per arrivare a uno stato di ebbrezza tale che potesse aiutarli a pensare. Non si tratta di mere ipotesi, ma di una realtà oggettiva, sostenuta da fonti e testimonianze. Sono stati ritrovati diversi oggetti nelle tombe, per esempio una pipa in gesso del VII secolo avanti Cristo, usata per fumare hashish, oppure parafernali, strumenti utili alla produzione e assunzione di suddette sostanze. In una tomba micenea, invece, furono ritrovati semi di canapa. Gli stessi studi antropofisici dei corpi hanno riportato deformazioni alla mascella dovute al masticamento di foglie di belladonna. Nell'antica Grecia l'oppio era particolarmente utilizzato perché sacro a Demetra. Le sue devote usavano spille a forma di papavero e gli innamorati traevano auspici per il loro futuro insieme dal rumore prodotto dai petali secchi. Esisteva anche una terapia del sonno per curare isterie e disturbi dell'umore, in cui i pazienti venivano messi in un sogno curativo. Nessuna fonte greca descrive l'oppio come potenziale fonte di rovina, ma anzi tutti lo ritengono una medicina capace di lenire ogni dolore. Fondamentale nel mondo greco era anche il vino, sacro a Dioniso. Questa bevanda permetteva di abbandonarsi al piacere, al riso, all'amore, alla danza, alla violenza, ma anche all'omicidio. Era inoltre consigliata alle persone anziane perché le manteneva toniche e rimediava la loro attitudine scorbutica. E chi lo consiglia è Platone, nelle Leggi. Nella nostra società c'è un atteggiamento scettico nei confronti delle droghe. Ufficialmente, a meno che non siano legali, esse vengono rifiutate e stigmatizzate. Drogato è un termine che va ad indicare una persona incapace, squilibrata, sporca, inaffidabile, viziosa e delinquente. Nonostante questo, però, l'uso delle droghe resta molto diffuso, ma in generale quello delle sostanze psicotrope. L'alcol stesso è alla base di ogni serata fra amici, così come le sigarette, che per quanto nocive, vengono vendute e consumate regolarmente. Buffalo soldier,
dread like Rasta. Ai giorni d'oggi la percezione della droga varia notevolmente a seconda del contesto culturale e geografico. In generale, la droga viene vista in modo negativo da gran parte della società, specialmente se si tratta di droghe illegali. Tuttavia ci sono alcuni gruppi che vedono la droga in modo positivo o che ritengono che la sua legalizzazione potrebbe avere benefici per la sua società. In molti paesi la droga è vista come un problema sociale e sanitario, con un'enfasi sulla sua prevenzione, il trattamento e il recupero delle persone che ne fanno uso. Tuttavia, in altri paesi la droga è vista principalmente come un problema di giustizia penale e la sua criminalizzazione viene utilizzata come strumento per la repressione dei criminali. Negli ultimi anni si è assistita a un aumento del sostegno alla legalizzazione o alla depenalizzazione di alcune droghe, come la cannabis. Alcuni sostengono che la legalizzazione della cannabis potrebbe portare a una riduzione della criminalità, a una maggior sicurezza pubblica, a un maggior controllo della qualità del prodotto e a una maggior tassazione nel settore. Allo stesso tempo ci sono preoccupazioni sulla possibilità che la legalizzazione possa portare a un aumento dell'uso di droghe e di problemi di salute associati. In sintesi, la droga continua a essere vista in modo controverso e variegato nella società moderna, con diverse opinioni e prospettive che riflettono le varie culture e i diversi contesti. Grazie per averci ascoltati, qui siamo Filippo, Leonardo e Lucia.
State ascoltando Radio Fucino, i podcast realizzati dalla prima A del Liceo Classico Torlonia di Avezzano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
Il 16 gennaio 2023, dopo quasi 30 anni di latitanza, i carabinieri del ROS arrestano uno dei maggiori esponenti di Cosa Nostra ancora in vita, Matteo Messina Denaro. Nato a Castelveltrano nel 1962, Denaro proveniva da una famiglia immischiata da molte generazioni nell'ambiente malavitoso. Già a 27 anni, infatti, viene denunciato per associazione mafiosa, poiché è ritenuto coinvolto in una disputa fra clan rivali. Dal 1992 cominciò la sua ascesa al potere, rendendosi partecipe di vari attentati a giudici, poliziotti ed altri boss mafiosi. Fidato collaboratore di Totò Riina, Denaro acquisì ancora più prestigio dopo l'arresto di quest'ultimo, tanto da essere costretto alla latitanza. Dal 1993 fino al gennaio di quest'anno, infatti, il boss di Cosa Nostra si rese irreperibile alle autorità nonostante la sua continua residenza fra le province di Trapani e Palermo, informazione che venne alla luce a seguito dell'arresto. Sia prima che durante il periodo della sua latitanza, Matteo Messina Denaro si macchiò di ulteriori crimini, come mandare gli omicidi e rapimenti. L'episodio più famoso e al contempo più cruento è quello che vede protagonista il giovane Giuseppe Di Matteo, all'epoca appena 12enne, la cui unica colpa fu quella di essere figlio di un pentito. Dopo 25 mesi di prigionia, dal 25 novembre del 1993 al gennaio del 96, Denaro ordinò che il ragazzo fosse strangolato e che il cadavere venisse sciolto nell'acido per disfarsene. Negli anni successivi al tragico episodio di Giuseppe, fino al 2023, furono presentate molte segnalazioni di avvistamenti del latitante, inserito già nel 1993 nella lista dei 10 latitanti più ricercati al mondo. La segnalazione che segnò la svolta fu ovviamente quella che riportò il ricovero di Denaro in una clinica pubblica di Palermo. Il tempestivo arrivo dei carabinieri comportò l'arresto del boss mafioso, attualmente detenuto nel carcere dell'Aquila.
Ma com'è possibile rimanere latitanti per 30 anni? È detta latitanza la circostanza in cui un soggetto si sottrae ad un ordine che ne prevede l'arresto. Più nello specifico, l'articolo 296 del Codice di Procedura Penale italiano prevede la nomea di latitante per colui che volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o ad un ordine con cui si dispone la carcerazione. La latitanza è un fenomeno che molto spesso viene associato a criminali del calibro di Salvatore Riina, detto Totò, noto esponente di Cosa Nostra, Marco Di Lauro, boss dell'omonimo clan camorrista, e appunto Matteo Messina Denaro, anch'esso affiliato a Cosa Nostra. È purtroppo risaputo il ruolo che la mafia, che sia Camorra, 'Ndrangheta o Cosa Nostra, svolge in Italia e in particolare nel Meridione, a cui spesso viene associata la criminalità organizzata sotto forma di stereotipo. A causa della forte presenza mafiosa nelle regioni del sud, crebbe sempre di più il timore di ritorsioni e rappresaglie, qualora l'operato dei clan criminali fosse stato rivelato alle autorità. Si accentuò dunque il fenomeno dell'omertà, ovvero un mutuo accordo preso tra la cittadinanza e le associazioni mafiose, atto a celare l'identità di chi ha commesso un reato o comunque tacendo circostanze utili alle indagini, per paura di atti vendicativi. Questo fenomeno già triste e spregevole di per sé, è purtroppo diffuso anche tra le autorità. Ne è un esempio lampante il caso del maresciallo capo dei carabinieri Saverio Masi. Nel maggio del 2013 Masi fece rapporto alla procura di Palermo su un presunto avvistamento di Matteo Messadenaro a bordo di un'auto. Nonostante la denuncia ai suoi superiori, Masi sostenne sempre che questi interferivano continuamente in maniera scomoda, causando continui ostacoli e ritardi alla cattura di Denaro. La questione fu portata in tribunale. Masi venne accusato di calunnia e prosciolto nel 2019, mentre il caso delle presunte complicazioni per l'arresto di Matteo Messadenaro fu archiviato. Eventi simili sono comuni soprattutto nei piccoli paesi, dove i clan mafiosi sono protetti da omertà dei cittadini e corruzione delle autorità, entrambi fattori che non aiutano affatto a trovare una soluzione.
Un latitante che protrae la sua clandestinità per 30 anni non può assolutamente agire da solo. Basti semplicemente pensare all'acquisto di cibo, ai contatti con l'esterno o, come nel caso di Denaro, la necessità di ricevere assistenza medica. Già subito dopo l'arresto, infatti, gli accertamenti di ricovero del boss hanno rivelato un'evidente incongruenza nei suoi fascicoli clinici. Il nome con cui era ricoverato non era ovviamente Matteo Messina Denaro, bensì Andrea Bonafede. Immediatamente accusato di associazione mafiosa, il geometra Andrea Bonafede ha rivelato di aver effettivamente ceduto la propria identità al boss, ma solamente dall'anno precedente, dal gennaio del 2022. Questa confessione entra apertamente in contrasto con i fascicoli clinici rinvenuti nell'ospedale, in quanto questi testimoniano il ricovero di un tale Andrea Bonafede già dal 2020. Non è difficile credere che, assieme all'utilizzo di un falso nome, Denaro abbia sfruttato alcune conoscenze all'interno dell'ospedale. A questo riguardo, il giudice per le indagini preliminari, Alfredo Montalto, scrive che la falsa identità e l'ingegnosa organizzazione della sua mimetizzazione hanno da subito consentito di ipotizzare che Matteo Messina Denaro abbia in realtà beneficiato di una fitta rete di soggetti, fra cui evidentemente spiccano sanitari e personale medico, che gli hanno permesso di curare la gravissima patologia tumorale di cui era affetto. Se c'è stato chi ha assistito il boss in momenti di difficoltà come medici e complici, c'è stato anche chi se ne è subito distaccato, rifiutando di lasciarsi associare a lui. È il caso di Lorenza Alagna, figlia di Matteo Messina Denaro, che tuttavia porta il cognome materno. Alcuni anni fa rivelò al TG2: «Non voglio rilasciare interviste, non voglio stare sotto i riflettori, sono una ragazza normalissima come tutte le altre, voglio essere lasciata in pace». Affermando così di non aver mai voluto associare la sua immagine a quella del padre, con cui peraltro non ha mai avuto contatti. Nonostante sia ancora difficile stabilire con certezza chi ha consapevolmente favorito la clandestinità di Denaro, è sicuro che 30 anni di latitanza hanno coinvolto molte più persone di quante tuttora sappiamo. Grazie a tutti per l'ascolto, eravamo Adriana, Armando e Yuri.
State ascoltando Radio Fucino, i podcast realizzati dalla prima A del Liceo Classico Torlonia di Avezzano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
Il Festival della Canzone Italiana, più comunemente chiamato Festival di Sanremo, si svolge ogni anno dal 1951. È una gara canora alla quale partecipano interpreti della musica leggera che propongono canzoni inedite di autori italiani. Esso non è solo un concorso musicale, bensì è l'evento annuale di musica e di costume più importante della televisione italiana, che attira su di sé un interesse mediatico enorme. È considerato uno dei più importanti e longevi festival musicali al mondo, con un certo riscontro anche all'estero, in quanto viene trasmesso in diretta sia televisiva, in Eurovisione, sia radiofonica. Dal 1951 ad oggi, il Festival di Sanremo è l'appuntamento fisso dell'inverno italiano, lo specchio pop che riflette la nostra società e la nostra cultura. Grazie alla sua forma, instabile ma flessibile, in continua trasformazione, ha saputo cambiare ed adeguarsi alla società e ai tempi. La prima edizione del Festival si tenne a Sanremo nel 1951, nel Teatro del Casinò, nella quale vinse Grazie dei Fiori, interpretata da Nila Pizzi. La manifestazione si è svolta nel Teatro del Casinò fino al 1976. Successivamente si trasferì al Teatro Harrison, tranne il 1990, in occasione della 40ª edizione, in cui fu scelto il palafiori del nuovo mercato dei fiori in Valle Armea. Le edizioni fino al 1954 furono trasmesse solo per radio, ma ben presto la manifestazione divenne un evento televisivo trasmesso in Eurovisione da Rai 1. Dal 1984, oltre alla categoria Big, esistono le nuove proposte. Dal 1982 esiste un premio della stampa, detto premio della critica, che dal 1996 è dedicato a Mia Martini. Altri riconoscimenti e menzioni speciali vengono assegnati alle canzoni in gara, come il premio Volare per il miglior testo, musica ed arrangiamento, il premio alla carriera e il premio di Regione Liguria.
Se si guarda l'economia, indubbiamente il festival è un modo per sollevare la città dei fiori, che soprattutto nel biennio pandemico ha avuto un calo economico. Infatti, se facciamo un salto indietro nel 2020, anno d'inizio dell'emergenza pandemica, il settore dello spettacolo e dell'intrattenimento è stato uno dei maggiormente colpiti, ma nonostante ciò è stato anche uno di quelli che è stato capace di riprendersi nel migliore dei modi negli anni successivi, riuscendo a ricavare molti guadagni. Nel 2021 il settore dello spettacolo ha incassato 54 miliardi di euro, molti di più rispetto al 2019, e si stima che quest'anno il ricavo possa essere di 55,8, quasi 2 miliardi in più. Ritornando al festival, nel 2023 sono stati contati circa 60 milioni di euro complessivi, ricavati grazie alla raccolta pubblicitaria della RAI, raccolta fondamentale incentivata dal sempre più crescente consenso di questo evento, che quest'anno ha contato più di 10 milioni di telespettatori in tutte le 5 serate, e alle imprese del territorio. Infatti quest'ultimo ne giova molto. Se pensiamo ai turisti, agli organizzatori, allo staff, complessivamente circa 40.000 persone che usufruiscono di alloggi, ristoranti, trasporti, possiamo capire quanto questo settore e queste attività ne traggono vantaggio. Altrettanto rilevante è la cifra che il Comune di Sanremo incassa grazie alla RAI, una cifra stimata sui 5 milioni di euro che aiuta la città a migliorare molti aspetti, tra cui la floricoltura, su cui si basa gran parte dell'economia della Riviera dei Fiori.
Essere veri quanto può far male, quando non ha concesso litigare.
Il Festival di Sanremo ai giorni nostri può avere due sfaccettature e quindi può essere visto in due modi completamente differenti. Da un lato, la settimana della canzone italiana è apprezzata dalla maggior parte degli italiani, contando anche il numero di spettatori che quest'anno ha raggiunto la soglia dei 12.256.000 e con il 66% di share, ma è così alto dal 1997. Dall'altra viene criticata e disprezzata perché è vista come ormai una trasmissione irrilevante senza i valori che trasmetteva in precedenza. A questo proposito qualcuno dice: un'autentica infamia che monopolizza per una settimana la settimana più idiota dell'anno. Per altri il Festival di Sanremo occupa una parte fondamentale dell'anno, lo attendono con ansia e lo apprezzano. Stando al Festival 2023, molte polemiche si sono alzate al riguardo e questo ha portato all'allontanamento e la scarsa considerazione dell'avvenimento. Forse perché si fa molto riferimento ai tempi più giusti per gli adolescenti, facendo distaccare più adulti che non si sentono parte di dialoghi trasmessi. O forse i gusti delle persone sono cambiati perché c'è musica nuova che magari non viene apprezzata da chi è rimasto alle vecchie edizioni. Essendo un festival cominciato nel 1951, l'evoluzione della musica si può vedere facilmente, una cosa abbastanza ovvia ma che alcuni non comprendono. A molti adulti non piace più il tipo di musica che viene portato in questo periodo, essendo che i cantanti in gara sono per la maggior parte giovani ed emergenti. Qualcuno non riesce a percepire il cambiamento e la crescita del festival, perché sicuramente non ho l'età del 1964, non è simile all'essenziale del 2013. Quindi si può dire che non è un fatto nuovo sentire polemiche e brutte parole sul Festival di Sanremo, perché continueranno ancora visto la grande fascia d'età che riesce a prendere.
In viaggio su respiri più leggeri, chissà se piloti o passeggeri.
I temi affrontati durante le 5 serate del festival sono tanti e diversi e hanno toccato corde molto delicate. Ad aprire la prima serata del Festival di Sanremo è stato il monologo di Roberto Benigni, che ha evidenziato l'importanza della libertà. Ha salutato il pubblico dell'Ariston e il presidente Sergio Mattarella per la prima volta a Sanremo, con un omaggio alla nostra Costituzione. Descrivendola come un'opera d'arte, ha sottolineato la semplicità e la bellezza dell'articolo 21, pilastro di ogni tipo di libertà, citando che «Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro tipo di diffusione». Sempre nella prima serata, Chiara Ferragni, in una lettera indirizzata alla piccola Chiara, ovvero se stessa, ha raccontato le insicurezze e i momenti di difficoltà che l'hanno portata ad essere la donna che è oggi. Ha invitato tutte le donne in ascolto a credere sempre in loro stesse e a vedere nelle proprie umane fragilità un motivo in più per combattere e per farcela. Nella seconda serata abbiamo ascoltato il monologo di Francesca Fagnani, che ha posto l'accento sulla rieducazione delle carceri. Ha portato a Sanremo le parole dei ragazzi del carcere minorile di Nisida, sottolineando le parole e gli sguardi dei ragazzi di 15 e 18 anni, che nonostante la loro apparente spavalderia mostrano un chiaro bisogno di aiuto, pur non sapendo con precisione a chi rivolgersi. Ha spiegato che in Italia il carcere è una forma di punizione che non sempre ha l'obiettivo di rieducare. Sempre nella seconda serata siamo stati catturati dall'Inno alla Libertà di Pegamo Shirpur, attivista iraniana che ha manifestato l'importanza di un diritto molto spesso sottovalutato, un diritto che per molte persone nel mondo è un miraggio, un lusso, un diritto non garantito a tutti. In Iran, infatti, una donna non potrebbe mai parlare di diritti umani da un palco, perché se lo facesse verrebbe arrestata o addirittura uccisa. Dal palco dell'Ariston, Pega, insieme a Drusilla Fuè, sulle note dell'Inno della Rivoluzione, tifa per tutte le libertà negate. La musica è un diritto umano. Con questa frase ha evidenziato cosa significa vivere in un paese libero. Nella terza serata del festival, il discorso di Paola Egonu sul razzismo e inclusione ha toccato tasti molto delicati. In questo monologo la pallavolista italiana ha parlato della bellezza della diversità, affermando che il suo essere diversa è ciò che la rende fiera della donna che è, perché la diversità di ognuno di noi corrisponde alla nostra unicità. Da vera sportiva ha raccontato di aver perso più partite di quante ne abbia vinte e ha sottolineato l'importanza delle sconfitte in ogni percorso umano e professionale. Essere sconfitti non è equivale ad essere perdenti, perché dai fallimenti più grandi possono nascere grandi vittorie. Nella quarta serata invece, il monologo di Chiara Francini sulla maternità mancata ha scardinato uno dei più grandi tabù della nostra società. In una lettera ad un bambino mai avuto, la Francini ha raccontato la sua esperienza di donna non madre e ha messo a tacere tutte le chiacchiere sulla maternità mancata, dicendo che la nostra società ci pone dei paletti, delle tappe obbligatorie e dei traguardi che ci danno la certezza di essere diventati grandi. Questi paletti molto spesso per una donna corrispondono ad avere un bambino. Chiara invece ha restituito l'importanza e la dignità a tutte quelle donne che scelgono di non avere un figlio o che non possono avere dei bambini e che molto spesso si sentono sbagliate, insicure, spaventate, in colpa per come la società l'etichetta.
Ritorno, quel tempo trascorso, non puoi cancellarlo, ti resta sul volto. Sarò come quel fumo che disegna sul.
Temi particolari sono stati affrontati anche all'interno delle canzoni ascoltate in gara. I testi sono tornati in tutta la loro potenza ed importanza a parlare dell'amore. A cantare d'amore, nel suo caso un po' problematico e difficile, è Ariete con la sua Mare di guai, un invito a tuffarsi senza curarsi delle conseguenze, purché sia fatto insieme all'amata. Anche Ultimo con la sua Alba trasmette un amore totalizzante che non esclude nessuno, neanche chi è distante, ma anche Marco Mengoni con Due vite che ha cantato con amore costruito su una grandissima intimità.
L'addio non è una possibilità. Non è una possibilità.
Parole dette male di Giorgia invece ha spostato l'occhio sugli amori finiti, forse male, che lasciano un indelebile segno nella nostra vita. Gli amori lontani e persi saranno i protagonisti anche delle altre esibizioni. Di Colla Zio con Non mi va, Coma Cose con L'addio, LDA con Se poi domani, Leo Gassman con Terzo cuore, Madame con Il bene nel male e Will con La sua stupido. Ma in questo festival non abbiamo trovato solamente canzoni romantiche. Mara Sattei, infatti, con 2000 minuti, introduce un tema sempre più importante per le nuove generazioni, i problemi mentali e psicologici. Vale la pena citare Mr. Rain e la sua Supereroi, che parla di amore e fragilità, ma anche Lasciami dei Modà, che parla di depressione in modo struggente e viscerale. In più c'è Holly, con Polvere, che ha affrontato il tema della fragilità psicologica, una metaforica polvere che copre la vita e il cuore.
Tra gli altri testi delle canzoni troviamo Gianluca Grignani, che ha trattato il rapporto tra padre e figlio, che improvvisamente si interrompe, nella sua Quando ti manca il fiato. Tema ripreso anche in parte da Gianmaria, che in Mostro parla di famiglia, esclusione e riavvicinamento. Levante invece parla del rapporto tra madre e figlia, convivo, un inno alla vita fortemente autobiografico. Anna Oxa con la sua Sali parla di rinascita e libertà. Ma anche gli articolo 31 che nella loro Un bel viaggio hanno parlato di amicizia e percorsi di vita. Cola Pesce e Di Martino con Splash puntavano a replicare il successo di Musica Leggerissima, sprizzando l'occhio all'estate con una hit dedicata alle vacanze e al mare. Anche Lodi con Due ha puntato a segnare una bellissima hit, parlando di un amore complicato.
E comunque andrà.
Lettera 22 dei Cugini di Campagna ha riproposto le classiche sonorità dance degli anni 80, ma in chiave moderna, mentre Lazza con Cenere ha puntato al grande pubblico, ma con un testo di grandissima intensità. Paola e Chiara invece vogliono fare furore al Festival di Sanremo con la loro canzone, mentre Rosa Chemical con Made in Italy ha aspirato a far ballare l'intera platea, affrontando il tema degli stereotipi sugli italiani. Setu con Cause Perse canta la rabbia di un viaggio fatto di debolezze ed errori, mentre Shari con Egoista ha messo in fila una serie di pensieri forse scomposti o forse parte di un disegno più grande. Tananai, infine, con Tango, parla di un amore interrotto dalla guerra in Ucraina.
Comunque andrà. L'addio non è una possibilità.
E forse arriverà davvero il giorno.
Grazie di averci ascoltato, eravamo Anna Maria, Sara, Sofia e Mariangela.
Andremo via come uno stormo, che con l'autunno poi farà ritorno. Quel tempo trascorso non puoi cancellarlo, ti resta sul volto.
Avete ascoltato Radio Fucino, i podcast realizzati dalla prima A del Liceo Classico Torlonia di Avezzano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.